Secondo te, fratello Giuseppe, ci sono situazioni come questa tra Abramo e Lot, dove Abramo non ha visto un'altra soluzione che separarsi, i loro due. Quindi è giusto a volte separarsi quando si tratta di fratelli che lavorano insieme in una chiesa o in un matrimonio, marito-moglie, va bene separarsi?
Nel caso del matrimonio, il credente non abbandona mai il coniuge, mai la moglie e il marito, no. E però a volte succede che il non credente, il pagano, o anche il credente che crede in Dio, però non crede nel matrimonio con questa donna, quest'uomo, non crede. E quindi, diciamo, fa adulterio, oppure tratta il marito e la moglie come uno straccio. Quindi praticamente lui si è già separato. Nello spirito, l'ha già abbandonato il coniuge nello spirito, quindi in quel caso lì si è già separato, magari vivono insieme ancora. Però cosa fa il credente? Il credente non abbandona, anche se magari il coniuge fa finta di essere ancora lì perché vuole condividere il tetto, i soldi, e quindi fa finta di essere ancora una moglie o un marito, però in realtà non lo è più. Allora cosa fa in quei casi? In quei casi è facilissimo, semplicissimo. Allora, tu sei il coniuge credente, eccetera, quell'altro invece o è adultero, ti tratta male, così, e allora tu vai avanti con Gesù con tutto il cuore. Quindi vai a evangelizzare, ti incontri con i fratelli, ti prendi cura delle pecorelle, fai il tuo dovere di casa, quello è il tuo dovere di casa, però questo non, di solito non sta bene alla capra. Capra pagano o capra cristiana, non sta bene, no, tu devi essere qui perché sono la moglie, sono il marito, tu dici guarda amore mio, tu non sei qui però, tu vivi sotto il tetto ma non adempi a questo, 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 e io invece adempio. E allora io vado avanti con Gesù, con la chiesa, con i fratelli, con l'evangelizzazione, se non ti sta bene io vado avanti lo stesso. E allora sempre la capra se ne va, sempre, perché tu vai avanti con il Signore, in un modo che alla capra, infatti si vede che alla capra, uno va avanti per il Signore e l'altro invece fa finta di andare avanti per il Signore. Si siede in panca, canta le quattro canzonette, si batte il petto, lui, lei, però tu invece sinceramente ti dai da fare, a casa tua inviti pecore. Ma allora gli sta bene, d'accordo, allora vado a casa loro, li incontro al parco, alla caffetteria, tanto guarda, il cibo c'è, la tavola è lì, tutto organizzato, però non puoi proibirmi a me di servire il Signore. E di solito vede che non fallisce mai, prima o poi la capra se ne va. E se la casa è tua, se la casa è sua, te ne vai tu, ti caccia via te. Appena ti dice o così o te ne puoi andare, tu te ne vai, dice. Sei stata cacciata, sei stato cacciato o cacciata.
Questo nel caso dei matrimoni. E cosa pensi in una chiesa quando dei fratelli lavorano insieme e hanno disaccordi o desideri diversi, opinioni diverse, che succede sempre? Raramente abbiamo visto fratelli che riescono a lavorare insieme.
Raramente.
Sono piuttosto come Abramo e Lot che prima o poi si separano.
Vero?
E qual è la soluzione?
La parola. La parola. Ci vuole o il pastore in nome di Dio dice qua si segue la parola. Io l'ho fatto molte volte. Qui ho la parola, niente. Nino Bixio, quando stavano perdendo la battaglia contro gli austriaci in Sicilia, ha detto al generale Garibaldi, generale, ritiriamoci. Il nemico è troppo forte. Ha serragliato sul monte. E il generale Garibaldi cosa gli ha risposto? Che Garibaldi è un ateo, comunista, marxista, però. Bellissima la citazione, cosa ha detto? Bixio, qui o si fa l'Italia o si muore. E pronti a morire per un'Italia pagana. Quanto più noi o si costruisce il regno di Dio, o non dico si muore, ma si va avanti.
E perché pensi tu, qual è la causa principale che ci sono questi disaccordi tra due fratelli che entrambi amano Gesù, entrambi vogliono servire Gesù? Perché nascono questi disaccordi?
Perché uno di solito ci sono mille motivi, ma di solito perché uno serve Gesù sulla strada di Laodicea e l'altro sulla strada di Filadelfia. Ammesso che uno di loro sia nel giusto, può darsi che siano due laodiceani. Però quando uno è nel giusto è perché vuole servire Gesù come sposa di Cristo, e l'altro invece vuole servirsi di Gesù. Uno lo vuole servire e l'altro vuole servirsi.
Hai detto che dovrebbe essere sufficiente mostrare la parola e lasciarsi guidare dalla parola.
La parola guidata, la parola non basta, la Bibbia non basta. Ci vuole una cosa che non molti capiscono, lo Spirito Santo. Perché la parola a volte ti guida dalla maniera interpretata dai farisei, ma per interpretare la maniera di Gesù ci vuole lo Spirito Santo. E siccome ci sono chiese che Spirito Santo non sanno neanche cos'è, secondo loro lo ricevono con l'acqua al momento della nascita, ma sono impazziti completamente. Un bambino che non sa neanche chi è la madre, chi è il padre, ci vorrà qualche mese per capirlo. Deve già sapere se vuole. E cosa ottengono questi impazziti? Ottengono che quando crescono, molti dicono: io voglio essere sbattezzato. E l'acqua te la puoi bere. Capito?
Sì, e in questi casi quando non c'è unità, io ho notato che la cosa principale, il motivo principale che i fratelli si separano è la mancanza di sottomissione uno all'altro, cioè nessuno vuole accettare che tu mi dici la verità, io devo seguire e
Hai
sottomettermi.
messo il dito sulla piaga.
In questi casi l'unica soluzione è separarsi, ognuno per una sala diversa.
Così insegna Abramo, così ha insegnato Gesù. Gesù, quando mormoravano, si lamentavano, lo chiamavano diavolo, e come fanno anche con noi, tra l'altro. Gesù andava in un'altra città e si lasciava le capre, i mormoratori, i farisei, gli indiavolati alle spalle. Siccome noi non possiamo, perché con più forte è il messaggio, con più ci sono persecuzioni. E siccome noi non possiamo fare come Gesù, che andava di città in città, abitava ogni giorno in una casa diversa, una montagna diversa, allora viviamo in privacy. Che non sai mai su 10 fratelli che ci vengono a trovare qual è la capra, qual è il Giuda, allora li incontriamo da altre parti. È così perché con più predichi il messaggio profondamente, con più offendi il diavolo. E con le pecore non c'è nessun problema. Abbiamo qui 3 fratelli, sono andati a trovarci e stiamo passando il giorno di paradiso con loro. Però non è che sono tutti così. Abbiamo ricevuto qua anche dei falsi fratelli, anche pe tante pecore, però anche tanti serpentini travestiti da cristiani.
Io, per esempio, qui dentro la nostra comunità ho notato che ogni giorno è un continuo sottomettersi gli uni agli altri. Ogni giorno deve lasciare, mettere da parte le tue opinioni, i tuoi desideri e sottometterti, perché altrimenti non si lavora insieme. Finiamo come Abramo e Lot, ognuno per la sua strada, e non costruiamo niente per il Signore. Io da sola, tu da solo, non facciamo niente. Però se continuiamo con questo continuo sottomettersi uno all'altro, allora sì che costruiamo qualcosa per Gesù. E se tutti i cristiani potrebbero fare di più questo, cioè più
Compreso
unità,
noi di più.
compreso noi, più unità, più sottomettersi, il cristianesimo sarebbe una forza così potente nel mondo,
Non ne parliamo neanche.
potente. Però la mancanza di sottomissione, la mancanza di umiltà distrugge il cristianesimo, come
Guarda,
Abramo e Lot.
nel mondo è considerato da 300 a 500 milioni di cristiani veri salvati. È stato considerato. Su 3 miliardi circa, 300 milioni circa. Quindi il 10% di cristiani veri, gli altri sono così per scaldare la panca. Sono quelli di Matteo 7, 23, andatevene via, non vi conosco. Io dico, di questi 300 milioni di cristiani veri, c'è solamente 1% di questi, quindi 3 milioni nel mondo. Ci alzassimo dalle nostre panche del cimitero, uscissimo dei nostri edifici del cimitero, ci dessimo da fare e andassimo, ma solamente al parco, a dormire su una panca, e mentre dormi c'è una mano stesa con un volantino del Vangelo in mano, va bene, che ogni mezz'ora passano con un bigliettino, prendi uno gratis. Guarda, io dico, e ogni mezz'ora c'è uno che dice: va, fammelo prendere, va. Poveraccio, che guarda, io direi quello lì che dorme su una panca, con un bigliettino che dice prendetene uno e mentre dorme c'è una scatoletta con i volantini. Quello lì sta evangelizzando più di 10 chiese messe insieme, perché il diavolo ha ingannato le chiese di oggi con la scusa che devi andare in un edificio sacro, ascoltare un sermone sacro, in una cerimonia, una funzione sacra, che poi una funzione funebre, e sono tutti ingannati del diavolo, no, la stragrande maggioranza, non dico tutti, il 99%, 99 però, che è proibito evangelizzare, proibito, chiedo, il diavolo proibisce alle chiese, le chiese ascoltano, poi, sotterfugi vari, alla fine della storia lui proibisce alle chiese andare in strada a cercare le pecore, come faceva un certo, credo che l'abbiamo sentito questo nome, no? Un certo Gesù Cristo.
Sì, certo che l'abbiamo sentito.
Uno che è nato in una stalla, cioè ogni anno, sai, tra regali e sbronze e mal di pancia per mangiare troppo, lo celebriamo.
Quindi pensi che il problema è sempre l'orgoglio? In un matrimonio, quando si separano, tra fratelli, quando non lavorano insieme, tra Abramo e Lot, il problema è l'orgoglio?
Sempre, ogni divorzio, ogni separazione, ogni moglie che fa finta di essere frigida, ogni marito che è in adulterio, sempre l'orgoglio, sempre.
Quindi, è quello
ogni
il peccato
figlio che non
causa.
Obbedisce, ogni genitore che non ama il figlio. Sempre l'orgoglio.
E quello è il peccato che causa tutta la distruzione.
È stato il peccato, l'orgoglio più specifico, la superbia, che ha fatto, che ha iniziato la grande carriera del diavolo in cielo. Io sono Lucifero e è giusto che mi adorate. Oggi si dice venerate, veneratemi. Sempre l'orgoglio, sempre. Medicina? Non c'è neanche bisogno di andare in negozio a spendere 2 centesimi. Umiltà, amore, sottomissione. Rileggete Genesi 13. Se Lot si fosse sottomesso, non sarebbe andato a sbattere in una orribile città che vedremo più avanti.
Amen. Dio ci liberi. Grazie, Signore.
Ci fermiamo?
Sì,
Dio ci fermiamo. Dio ti benedica.
Amen.